15.01 di mercoledì 1 febbraio 2023, questo gennaio infinito finalmente è volto al termine per lasciare spazio al mese più breve dell'anno, il mese che però noi amiamo per il suo freddo che ti entra dentro le camicie, dentro le vene, un freddo che ci godiamo, noi che amiamo l'inverno, noi poveri e pochi dell'elite amanti della neve e del freddo glaciale. Riccardo Cotumaccio vi parla, siamo qua live dagli studi di Via Nazionale 5 con me come al solito, oltre a Lori ed Antoni, Chiara Di Paola. Chiara,
oh, buon pomeriggio Riccardo, ben trovati a tutti gli ascoltatori, un saluto agli studenti del liceo Dante Alighieri di Roma. Vabbè, Riccardo li ha soprannominati da Antoni. Volevo farvi sapere che sta facendo un'inchiesta Riccardo sulla vostra generazione, in particolare è una domanda che rivolge a ognuno di voi, giusto?
Esattamente, dove rimorchiate?
Questo è il dilemma che ci stiamo
il vostro nome e la risposta
facendo.
Gabriele,
ciao Gabriele,
dove rimorchi Gabriele?
Diciamo in discoteca maggiormente.
Vedi, bravo, giusto. Oddio,
possiamo dire anche quale tendenzialmente?
Tutte
tutte le discoteche di Roma, Gabriele. Beh, Terminator.
Stesso io, tabellino.
Tu lo dice, io
no, cartellino,
ogni
sì,
sabato ne faccio una diversa di discoteca. Giusto. Chiaramente vado lì,
insomma, di queste. Mi sei piaciuto.
Consumazione e si va in pista.
Facevi anche tu così?
Io.
Ma tu rimorchiavi in discoteca?
Ecco, parliamone dopo, prima il nostro ospite, Dario.
Ciao, no, io da nessuna parte probabilmente.
Ah, tu proprio non rimorchi, la grande umiltà di Dario che su questo dice.
Adesso umile.
Però ci hai mai provato in discoteca a rimorchiare, diciamo, o manca l'intenzione?
Che imbarazzo, io veramente provo vergogna per voi.
Prendo comunque i pali, quindi evito o non ci hai mai provato?
Vabbè, prendi i pali perché è un bel ragazzo, dico.
E allora diamine Dario, vai con Gabriele, vai, vola nella notte
delle discoteche romane. Tutte le discoteche romane, tu?
Ma io devo dire, c'è stato un periodo in cui in realtà mi divertivo molto in discoteca, però avevo una sola...
A che età?
Beh, tra i 18 e i 22, diciamo, no? Erano i ferventi anni 2010, ecco. mi ricordo, volavo, sì, però ci andavo sempre con quella che all'epoca era la mia fiamma, no? La saluto anche, Serena, non ho problemi, sì, a dirlo. E quindi puntavo sempre solo lei, quindi andavo direttamente...
Non rimorchiavi come Dario?
Non rimorchiavo, ma non rimorchiavo perché puntavo soltanto,
dai,
Serena,
sì,
quindi cioè io andavo da lei, sì, gli giravo intorno, magari ogni tanto facevo
ma
finta.
Ma che significa andare a rimorchiare la propria fidanzata in discoteca?
Non era ancora la mia fidanzata.
Ah,
appunto,
va bene,
dico
va
che
bene,
andandoci solo con lei, in realtà io non ho mai avuto spazio per le altre. Una cosa anche abbastanza romantica, che se mi ascoltasse oggi apprezzerebbe, credo.
Sì, la salutiamo ovviamente.
Però devo dire che poi ha pagato, perché c'è stata una storia molto lunga. Però all'epoca io ogni tanto, sì, magari andavo con altre ragazze, ma soltanto per farle ingelosire. Cioè,
e
non
nel
c'era
periodo tra l'una e l'altra, invece, come rimorchiare?
Non ho mai avuto bisogno della discoteca. No, vabbè, arrivava in altri, dai, locali, sì, in, insomma, librerie spesso, uno sguardo mentre sfogli dei
ma
libri e nasce l'amore intellettuale.
Sì.
Però bravo Gabriele, portate Dario di più in giro, così magari nasce una cosa interessante.
Bravo Dario, posso dire, bravo Dario. Ci facciamo seri e arriviamo all'attualità. Oggi mi hanno fatto arrabbiare, Riccardo.
Ragazzi, non si fa, sì, così con Chiara Di Paola.
Cioè, il tema del giorno è arrivato alle 12. Alle
Avevate
13.
Dei ruoli.
L'ho
da
chiesto
rispettare.
Alle 9 di mattina, santo cielo. È arrivata all'ora di pranzo.
Perché tu, evidentemente, non hai fatto sentire loro la tua autorità.
No, 3-4 volte gliel'ho anche chiesto.
Vabbè.
Poi quella sensazione buia in cui tu scrivi in una chat e resti solo.
Pazzesco.
Vabbè,
se li faranno
avete
in diretta.
Avete però scelto il tema del giorno. Uno è il calciomercato, l'altro invece riguarda la situazione in Ucraina. Partiamo da quella più seria, la situazione in Ucraina. Stavamo anche dibattendo su come si dovesse pronunciare, il segreto è pronunciarla, no? Con scioltezza,
con velocità.
Cosa sta succedendo? Perché potrebbe essere un punto di svolta?
Allora, appunto, il presidente dell'Ucraina
ha proposto questo piano di pace che vede 10 punti. Il primo punto riguarda la sicurezza nucleare, poiché alcune centrali nucleari sono state sfiorate dai combattimenti, e ciò è appunto molto pericoloso. Il secondo punto invece è sulla sicurezza alimentare, sull'arrivo appunto degli alimenti. E il terzo sulla sicurezza energetica. Il quarto sulla liberazione di tutti i prigionieri di guerra, mentre l'ultimo sull'integrità territoriale, poiché il presidente dell'Ucraina rivuole due territori, che sono quello della Crimea e del Donbass.
Invece il sesto punto riguarda il ritiro dei soldati e quindi un ripristino dei confini ucraini, ma c'è un problema, ovvero con o senza la Crimea e con che parte del Donbass. Il settimo punto riguarda un tribunale speciale per i crimini di guerra commessi dalla Russia. E l'ottavo punto invece riguarda la protezione dell'ambiente, proprio inteso come la natura in Ucraina, e anche il ripristino di acquedotti e depuratori. Il nono punto invece riguarda la creazione di un meccanismo di prevenzione per futuri conflitti. Invece il decimo punto è semplicemente una dichiarazione di pace e la richiesta di un documento firmato da ambe le parti che certifichi la fine della guerra.
Passo avanti secondo voi, oppure in fin dei conti le richieste sono sempre le stesse e chiedere ancora Donbass e Crimea non significa fare veramente un passo in avanti? Vi siete riusciti a fare un'idea su questa situazione?
Forse il vero problema sarebbe la Crimea, perché comunque la Crimea è sempre rimasta un territorio ucraino conquistato, diciamo, da Putin soltanto appunto quest'anno, mentre invece la parte del Donbass, che era stata già annessa alla Russia nel 2014, quello sarebbe invece un punto più delicato.
Sì, dovrebbe essere il contrario, no? La Crimea era già stata in qualche modo riconosciuta e il Donbass invece è proprio una delle ultimissime conquiste ancora naturalmente in ballo. L'altra tematica del giorno di cui avete scelto di parlare è decisamente più leggera, ma insomma comunque se ne parla abbondantemente, riguarda lo sport e riguarda il calcio, in particolare il calciomercato, perché si è chiuso ieri. Il calciomercato, una sessione molto deludente per quanto riguarda il nostro campionato, ma non è stato così per altri campionati che invece insomma qualche colpo l'hanno portato a casa.
Sì, inizio io parlando del calciomercato della Serie A. Inizialmente prendendo in questione il caso di Zaniolo, che in pratica ha rifiutato l'ingaggio insomma al Bournemouth inizialmente, e ciò ha scatenato l'ira sia dei tifosi che della società, poiché non voleva partire, insomma.
O meglio, lui voleva andarsene da Roma, ha rifiutato anche la convocazione, sì. Ha detto esplicitamente alla società: cedetemi, però voleva essere ceduto solo, sì, alle condizioni, ai, sì, prezzi, alle squadre, sì, no, che voleva, cioè, lui.
Metaforicamente, diciamo, un bambino che fa i capricci, possiamo paragonare,
sì,
a Zaniolo.
Sì. Che idea vi siete fatti? Sono state giuste le proteste dei tifosi giallorossi, oppure in fin dei conti ha ragione Zaniolo ed è esagerato il polverone anche mediatico che si è creato intorno a questo caso?
A mio parere le proteste sono giustificate, i tifosi e la società hanno ragione, perché Zaniolo doveva far presente sin da subito le sue intenzioni e non ridursi all'ultimo, perché poi è arrivato anche il sì al Bournemouth allo scadere del calciomercato, che poi appunto gli ha detto che era troppo tardi per accettare l'offerta, quindi è rimasto svincolato.
Esatto, però non è l'unico caso di cui si è parlato, no, nel calciomercato della Serie A, Gabriele?
No, c'è stato anche un altro acquisto da parte della Lazio, di Luca Pellegrini, alla Juve. E poi volevo ricordare che questo calciomercato della Serie A è stato uno dei più poveri dal 2004. E anche la Juve, oltre a Pellegrini, ha ceduto anche McKenny alla squadra del Leeds.
Intanto chiediamo ai nostri redattori, che non solo non ci stanno, no, facendo un po' di lavoro di redazione, di abbassare un pochino la voce.
Ma sei troppo severa,
oggi
l'hanno fatto arrabbiare.
Oggi sono arrabbiata, fare? Dicevamo, Gabriele, quindi questi i maggiori nodi, no, del calciomercato della Serie A. Vuoi aggiungere qualcosa o passiamo anche al calciomercato estero?
Per concludere, prima di passare la parola al mio compagno, diciamo, volevo dare una valutazione al calciomercato della Roma e della Lazio, che comunque sono le squadre di cui si parla di più. Alla Roma darei un 6, mentre alla Lazio un 6 e mezzo.
Come mai Lazio 6 e mezzo?
Perché ha fatto più acquisti, invece il mercato della Roma è proprio povero. Vediamo solamente l'acquisto di Diego Llorente, al, tra l'altro a parametro zero, al Leeds.
Dario, non solo Serie A, il calciomercato si è chiuso anche per gli altri campionati europei.
Allora, innanzitutto il Chelsea ha avuto il miglior calciomercato di sempre, cioè la finestra di mercato invernale in cui è stato speso di più per un club singolo. Infatti hanno speso la bellezza di 330 milioni di euro. L'acquisto probabilmente il migliore è quello del giovane talento Enzo Fernandez dal Benfica, anche campione del mondo con l'Argentina, da ben 121 milioni di euro. Altri trasferimenti sempre riguardanti il Chelsea, per esempio Mudik, un'ala pagata 70 milioni di euro. Ma durante questo calciomercato estero vi sono stati anche molti prestiti interessanti. Ad esempio, sempre per il Chelsea, João Félix a 20 milioni con diritto di riscatto per 6 mesi, mentre invece il prestito più interessante riguarda la Germania con il Bayern Monaco, che ha preso il terzino portoghese João Cancelo dal Manchester City con un prestito di 70 milioni con diritto di riscatto, dato comunque il poco minutaggio che aveva Cancelo al City.
E queste sono le principali notizie di calciomercato, sia che riguardano la Serie A che riguardano l'estero. Una squadra su tutti, forse l'unica che ha fatto veramente calciomercato in questa sessione. Noi siamo pronti a prenderci una piccola pausa musicale.
Ma il tuo voto al mercato romanista?
Che ha fatto? Assolutamente nulla.
E quindi? 5.
5.
Va bene.
Sì,
ora
sì, assolutamente.
Dopo la stoccata di Chiara Di Paola, Red Hot Stadium Arcadium. anche tu, Chiara, vai.
Non lo conosco questo.
Peccato, questo è un grande album dei Red Hot, un doppio album del 2006, Stadium Arcadium, quello di Danny California, per farti capire. Te la ricordi?
Bene, sì.
Ti ricordi
quella,
come fa?
Quella, sì, se vuoi te la canto.
Vai.
Facciamola partire.
Aspetta.
Falla andare un attimo. Poi me la devi tenere comunque un po' altina.
No, certo, assolutamente.
Dare tutte le parole. Mississippi, Papa Donna Sonne, Mamma was a baby, Nana Mara, Sipi Rava Bara. Così le parole.
Vai di nuovo, aspetta.
No, vedete le rosse.
Ah, ragazze, benvenute. Questa è Zai Time. E il vostro nome?
Facilissimo.
Camilla.
Camilla, anche io.
Pazzesco.
Pazzesco.
Che succedeva nei primi anni 2000? Voi siete del 2005?
6.
2006.
No, però non ce ne sono tante. Insomma. Di Camilla. Tante, sì.
No, ma in realtà neanche tu. È un nome raro, dai.
Dai.
Posso dirlo che in quegli anni l'Italia vinceva il mondiale. In quell'anno là.
Ce ne vantiamo.
Per me è un ricordo, per loro,
loro non
esiste.
Non sanno che cosa
è. Io ho 2 mesi, quindi.
Incredibile. Pazzesco. Però qualcosa effettivamente. Cannavaro che solleva la coppa, un po' te lo ricordi. Cioè,
te lo ricordi quando stavi
Fabio,
in culla,
sì.
E Fabio.
Mamma mia,
va bene. Bando alle ciance, abbiamo un collegamento, anzi, un doppio collegamento. Intanto accogliamo il nostro Luca Lovisetto. Luca,
ciao,
da Bologna.
Luca.
E non lo sentiamo, benissimo.
Ciao.
Eccolo
qua.
Bentrovati.
Ciao Luca, benvenuto. E abbiamo con noi in diretta anche chi?
La nostra giovane reporter Cecilia per il progetto Cinevasioni. Ciao Ceci, bentrovata.
Ciao a tutti, grazie.
Allora, stiamo parlando di uno dei progetti che stiamo portando avanti con la redazione di Zainet. Parliamo di Cinevasioni, in particolare un progetto, Luca, che stai seguendo da Bologna e che coinvolge varie realtà dell'Emilia Romagna. Raccontaci brevemente di che si tratta e poi con le domande delle nostre Camille in studio del Liceo Dante Alighieri di Roma entriamo anche più nello specifico. Luca.
Allora, Cinevasioni è una manifestazione che è giunta alla edizione numero 5, la prima per quanto concerne anche i laboratori all'interno delle scuole. Come suggerisce il nome, si tratta di una manifestazione cinematografica che ha a che fare con il mondo del carcere. In questo caso le attività in carcere sono due principalmente, una presso la casa circondariale Rocco D'Amato, cioè il carcere della Dozza di Bologna, due sezioni, uno in cui c'è un laboratorio su Fantozzi fatto da un professore della scuola in carcere, e un'altra che è una rassegna cinematografica a cui possono partecipare anche gli studenti di alcuni licei di Bologna. Il laboratorio che si svolge in carcere è dedicato appunto a Fantozzi e in qualche modo va a raccontare la genialità di Paolo Villaggio anche attraverso poi quelli che poi sono i significati più stereotipati degli anni 70 e 80 che Villaggio in qualche modo andava a far satira. Per quanto concerne invece le rassegne in ospedale, le prime visioni in ospedale sono curate da Filippo Vendemmiati, che è un regista e un giornalista bolognese, anche della redazione di TGR Rai. Hanno fatto un calendario di proiezioni per appunto i piccoli ospiti del carcere. Il prossimo film, tra l'altro, sarà questo venerdì 3 febbraio, vede la collaborazione, questa programmazione anche di I Wonder Picture, che è una delle case di distribuzione e produzione che ha sede a Bologna, maggiormente in ascesa in questi ultimi anni, soprattutto anche grazie a alcune distribuzioni, alcune esclusive abbastanza importanti, come per esempio quest'anno hanno uno dei film con più candidature agli Oscar in distribuzione con iWonder, ovvero Everything Everywhere All at Once. Questo venerdì appunto ci sarà Valentina Bertani che accompagnerà la proiezione di un film che era stato presentato a Venezia lo scorso settembre, La timidezza delle chiome. Ci saranno anche attività al cinema, ne abbiamo parlato anche nel corso del nostro ultimo articolo di Zainet. Hanno inaugurato lo scorso novembre alcune delle iniziative al Cinema Odeon con una rassegna che si chiama I Mestieri del Cinema, curata da Fabrizio Palaferri dell'Antoniano, che è una delle entità che ci ospita, noi di Fondazione Media Literas, per questo progetto, e poi l'attività nella scuola, perché appunto quest'anno Cinevasioni è anche una scuola lab. Ci sono tantissimi player, tantissime associazioni e aziende bolognese che collaborano, da Bottega Finzioni, che è una società di produzione audiovisiva, ma anche di scrittura, fondata da Lucarelli. C'è appunto il Biography Festival, che è collegato dai Wonder, c'è il DAMS con il suo dispositivo di arti sperimentali, che è una sorta di costo di produzioni artistiche under 30. Ci siamo poi anche noi, che facciamo appunto con una selezione di ragazzi che hanno deciso di partecipare dal corso DOC del Liceo Aurora Bassi, un podcast spin-off sul film che stanno producendo da 2 anni a questa parte su la situazione dei bambini di Satana, il caso mediatico che ne contribuì negli anni 90 e la figura di Marco Dimitri. Quindi, visto che c'è Cecilia, che non solo sta partecipando al corso podcast, ma già l'anno scorso ha partecipato al corso di sceneggiatura per il film vero e proprio che sarà girato quest'estate, le do volentieri la parola, così ci racconta qualcosa di più sia del progetto del film e sia anche del podcast a cui stiamo lavorando.
Cecilia.
Grazie mille Luca. Allora, il progetto di Cinevasioni, come è stato detto da Luca, comprende vari corsi. In particolar modo adesso si stanno svolgendo il corso di podcast, il corso di scenografia e il corso di recitazione. Poco tempo fa ho preso parte anche al corso di sceneggiatura. Infatti stiamo cercando di raccontare la vicenda di Marco Dimitri e noi studenti e stiamo cercando di approfittare di queste opportunità che ci vengono offerte per cimentarci nei vari ambiti cinematografici. E abbiamo già fatto alcune lezioni con Luca in merito al corso di podcast e ha già riscontrato un grandissimo entusiasmo in tutti noi. Abbiamo già iniziato a lavorare un po' sulla tipologia di podcast che vorremmo realizzare, su cos'è un podcast, e ci stiamo preparando a raccontare la nostra vicenda. Infatti tutti noi ci stiamo documentando e informando il più possibile. Il progetto è un progetto molto grande, si tratta di un lungometraggio interamente di fiction e siamo molto contenti di prenderne parte. Nulla, per qualsiasi altra curiosità sono qui apposta.
Eh sì, ne abbiamo alcune curiosità anche qui in studio. Partiamo dalle nostre giovani reporter del Liceo Dante Alighieri di Roma, quindi un'intervista tra coetanei. Camilla, una curiosità per Cecilia.
Sì, Cecilia, cosa stai imparando durante questa esperienza?
Ciao Camilla, grazie. Allora, durante questa esperienza sto imparando davvero tantissime cose, a partire proprio dal corso di podcast. Sto imparando le varie tipologie, sto imparando come ci si rapporta ad un podcast e tutto il lavoro che c'è dietro alla realizzazione di podcast e anche appunto come si struttura e come si racconta una storia. E questo si collega anche a quello che ho imparato col corso di sceneggiatura, ad esempio, cioè sulla raccolta di informazioni e sulla trasformazione di una storia in una sceneggiatura.
Una curiosità anche da parte dell'altra Camilla in studio con noi.
E Luca, che realtà e scuole aderiscono?
Allora, le scuole aderenti sono il Liceo Laura Bassi, che è appunto la scuola di cui fa parte Cecilia con il corso DOC del professor Guglielmi, con cui abbiamo collaborato già tante volte in passato e con cui dovremo anche iniziare una nuova collaborazione a breve, ma è un progetto che non voglio spoilerare. Il Liceo Sabin, sempre a Bologna, il Polo Liceale Rambaldi Valeriani a Imola e poi appunto il circuito delle scuole in ospedale in carcere. Quindi per quanto concerne le scuole in carcere, abbiamo la casa circondariale Rocco D'Amato, il carcere del Pratello e poi per gli ospedali l'ospedale Sant'Orsola Malpighi, che è l'ospedale appunto il polo universitario, l'ospedale principale che c'è qui a Bologna, e la scuola in ospedale dell'ospedale di Montecatone, che è un ospedale neurologico fuori Bologna, dalle parti di Imola. E poi appunto, sempre per restare nel tema delle scuole in ospedale, per quanto concerne l'ospedale maggiore, invece lì si tengono i film della rassegna cinematografica, che sono aperti anche ovviamente ai giovani pazienti ricoverati.
Luca, come nasce l'idea per la realizzazione di questo progetto?
Allora, dunque, io posso rispondere a una prima parte di questa domanda, poi dopo lascio il resto a Cecilia, perché essendo all'indentro della produzione non solo del podcast ma anche del film vero e proprio sotto la direzione di Guglielmi, ha sicuramente il quadro più chiaro. Come ha anticipato prima Cecilia, il liceo Corso Doc di Bologna è un corso sperimentale che ha una sua vocazione cinematografica documentaristica. Ogni biennio vanno a produrre un vero e proprio film, un vero lungometraggio. Basti dire che la loro ultima produzione sulla strage dell'Italicus è stata nominata in shortlist come miglior documentario agli ultimi David di Donatello. Il film, nello specifico, a cui stanno lavorando più o meno da settembre 2021, e io ho visto proprio nascere il progetto, le primissime riunioni, i primissimi incontri, le primissime lezioni, visto che in quegli stessi giorni, con le scuole aperte d'estate, con un altro gruppo di studentesse e studenti, tra cui anche Cecilia, stavamo lavorando invece al nostro lungometraggio, alla nostra serie di podcast sui mestieri della musica. È nato appunto questo soggetto sulla figura di Marco Dimitri, fondatore dell'associazione I Bambini di Satan, un'associazione satanista che poi negli anni 90 è stata sull'onda di una stampa scandalistica mediatica, soprattutto nella città di Bologna, poi coinvolta in un caso che è diventato nazionale. Lo stesso Dimitri è stato in carcere, poi è stato, è stato lasciato fuori con un centinaio di milioni di vecchie lire di rimborso per ingiusta detenzione, e tutta la sua storia poi arriva fino alla sua tragica morte lo scorso marzo del 2021. Lascio però la parola a Cecilia se vuole aggiungere qualcosa sulla storia del film e sulla storia in generale di questo personaggio.
Sì, allora, il personaggio di Marco Dimitri sicuramente è un personaggio molto interessante e in un certo qual modo anche contorto, perché appunto si è sentito tanto parlare su di lui all'interno dei media e come diceva Luca, questa questione ha catturato molto l'attenzione pubblica e sono stati prodotti anche numerosi libri. Quindi sicuramente è una figura molto interessante e il nostro documentario sarà un documentario di denuncia, in quanto comunque, nonostante poi lui sia stato giudicato non colpevole, purtroppo ormai la sua vita era stata completamente rovinata, perché essendo diventato un caso mediatico così grande, con così tanti scontri di opinione, ormai l'attenzione pubblica si era catalizzata contro di lui. E quindi l'obiettivo del documentario è, diciamo, riuscire comunque a dare una nuova immagine a Marco Dimitri, cercando comunque di attenersi alla storia vera. E il progetto, come ha detto giustamente Luca, è iniziato a settembre dello scorso anno scolastico. Abbiamo iniziato con un percorso di formazione sulla questione in sé, quindi abbiamo letto numerosi libri, ci siamo confrontati molto sull'argomento e girato anche numerose interviste, e dopodiché abbiamo iniziato a scrivere la sceneggiatura vera e propria, e sulla quale adesso stiamo ancora lavorando. E dopodiché sono iniziati i vari corsi, quindi ad esempio stiamo costruendo la scenografia, stiamo lavorando al podcast, ma ci stiamo anche preparando con il corso di recitazione, eventualmente magari ricoprire dei ruoli di comparse.
E allora noi ringraziamo di cuore sia il nostro Luca Lovisetto dalla sede di Bologna dell'Emilia Romagna, sia la nostra Cecilia per il progetto Cinevasioni. Naturalmente continueremo a raccontarvelo anche in radio ai microfoni di Z-Time, e potrete riascoltare il podcast sul nostro canale Spotify. Ciao Luca, ciao Cecilia, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Ciao a tutti.
Oh Riccardo, tra i vari progetti c'è anche quello che stiamo facendo ovviamente con i ragazzi e le ragazze del Dante Alighieri. È un progetto di PCTO, quindi non c'è una tematica specifica come può essere per il progetto Cinevasioni che vi abbiamo raccontato, un progetto dedicato al giornalismo e alla media literacy. Volete raccontare in cosa consiste, come si sta svolgendo, quali sono anche le varie parti del laboratorio, Camilla?
Sì, allora, noi abbiamo approfondito la nostra esperienza sia per quanto riguarda una piattaforma radio che anche per una piattaforma online che riguarda quindi corsi riguardanti, diciamo, la dizione, la radio e le varie tecnologie. Abbiamo anche scritto un articolo e oggi appunto stiamo facendo questa esperienza in radio per la seconda volta.
Camilla, quali sono gli aspetti su cui ci stiamo concentrando, le cose che state imparando grazie a questo percorso e anche l'aspetto che ti è più divertito e ti è più piaciuto?
Allora, per quello che riguarda personalmente, che mi è piaciuto, anche, diciamo, sia l'articolo che abbiamo avuto la possibilità di scrivere, ma anche comunque venire in radio è diciamo un'occasione a cui uno magari non pensa, no? L'idea proprio di iniziare questo percorso, quindi la trovo un'iniziativa molto interessante per i giovani comunque, e magari anche un'idea su quello che si potrebbe fare in futuro, no? E anche comunque poi scrivere l'articolo, e per quanto riguarda personalmente mi è piaciuto molto avere la possibilità di scegliere su un argomento, su
di cosa
argomento.
Hai scritto?
Io ho parlato dei giovani e diciamo del fumo, quindi questa specie di problema che ci riguarda, e l'ho argomentato. E questo
è vero, sia come fenomeno, no? Ma anche come questione psicologica, perché si arriva a fumare, perché è così tanto diffuso tra i giovani, quasi tutti iniziano in adolescenza, no? A fumare, quindi è una tematica effettivamente molto centrata e molto attuale. Noi ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi torniamo con le rubriche, ma anche con un piccolo dibattito finale.
Cancel Hot Block Radio is unforgettable.
Wow, 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 wow. Ci hanno provato a fermarmi. Wow, 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 wow. Perché non possono usarmi. Wow, 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 wow. Diverso da sti cantanti. Quando guardo lo specchio, c'è il mio capo davanti.
Lasciami andare la base.
No measure, no stylist, no chain,
no.
No promo, no bullshit, no way.
No way.
No cap coi miei, G-check se vuoi, Top boy da Shane. Ok brother, nel flow c'ho lode, pure con i pezzi d'amore. La metto nel letto, gode, mangio le sue chiappe e sode. Meglio della carne e come, facciamo cose, alcune non le dico nemmeno. Mica sono scemo, questi vanno dentro da soli, regalano prove. Basta che li guardi le stories. Da me non parli, da me non dici, da me lo fai. Da me non vedi, da me non senti, da me non sai. Io non ho stento, profilo basso, giro nell'ombra. Ho comprato dei fiori per la tua donna e per la tua tomba. Baida, 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 baida. Microfono sulla Bibbia, dico il vero lo giuro. Ogni strofa una ringa.
Sì, va bene fra.
Prega l'etichetta ti spinga.
Prego.
Perché senza non fai una minchia. Muovi solamente la lingua.
Ok.
Ormai in Italia fanno tutti tag life. Quanti che mentono ma vivono online. Dicono cosa a cui non crederò mai. Don't lie, don't lie, don't lie. Don't lie, don't lie, don't lie. Don't lie, don't lie, don't lie, don't lie. Sì, troppe storie, troppe anomalie. Per me raccontano solo bugie. Riconosco quando mentite,
sì.
Le mie orecchie come un poligrafo. Saggio falso quello che dite,
sì.
Ho l'ingegno, sono politropo. Io compongo versi polimetro. Quando rappo vai da prolifico. Perché fotto tutti poligamo. Senti flow che spara policono.
Jamil Baida è un rapper italiano che ha conquistato il cuore del pubblico con la sua musica e la sua coerenza artistica. La sua carriera è costellata di successi e collaborazioni importanti, ma anche di dissing che l'hanno reso protagonista di alcune delle polemiche più accese della scena rap italiana.
Sto con gente pesa che pesa.
State ascoltando Retro Rap, retrospettiva in chiave rap. Io sono Rakhton Ragno e questa è Hot Block Radio.
Senti me che rappo, ti aumento la massa. Fai fare come tu produci, io metto la tasca. Perché dico stanno zitti, lo ammetto ne basta. Solo una regola è che poi non mi regola abbastanza. Solo con i miei siamo in sei su una massa. Cambio marcia, cambio strada, non seguo la classica. Vedi il tempo andare via come me con la cassa. Fai il figo, vuoi stare sul tetto, la tego la casca. La credibilità qualcuno la compra. Apro un'altra società finché reggo la pompa. Soldi mi sporcano l'anima, sento la colpa. Prendo un'altra proprietà finché tengo la conta. Sto scrivendo tipo un botto la pentola bolla. Fai con il mio rap quello che fa con l'uva la bolla. Rico mangia mentre il povero ruba le borse. Tu te la prendi col secondo e ti inculano il doppio. Lascerò che l'ego parli perché io sono il migliore. Se non sono il primo a dirlo non posso farlo vedere agli altri. Tu resti un coglione, io non sono il primo a dirlo. Puoi fare pure un milione, ma rispetto non è solo soldi. Mi chiamano tutti da ogni genere, ogni ambiente. Questo è quello che succede se vieni dal niente. Jamil quando chiama lo sa già cosa rispondo. Il vero riconosce il vero, ovvero me. Sempre. Deve nascere ancora quello che mi uccide, quello che mi fotte. Sono a casa da solo, coi miei fantasmi alle 4 di notte. Tocco il sole mi ustiona, la roba funziona, il mio cuore che batte. Se non tornerò al suolo, ci ha detto chi sono ed è un fatto.
Nato a Verona il 9 gennaio del 1991, Jamil Sapio, questo è il suo vero nome, ha iniziato a muovere i primi passi nella scena rap italiana nel 2004. Nel 2009 ha debuttato con Green Street in collaborazione con Mani e nel 2012 ha pubblicato il mixtape Black Book. Il suo album di debutto da solista, Il Nirvana, è uscito nel 2014 e ha raggiunto la nona posizione nella classifica italiana. Per quanto riguarda i dissing, vanno da Noiz Narcos, Johnny Gioielli, per finire con niente meno che Sfera Ebbasta. Quest'ultimo, a quanto riferito da alcune fonti, sarebbe addirittura stato preso a schiaffi da Jamil.
Parrocchia, entro nello studio come fosse un dojo. Metto la tua faccia sopra un necrologio.
Ok,
ti lascio per terra come un tatami. O come in un deposito di rottami. Esce flow più nuovo, da un nuovo. Sangue freddo come un drago, di comodo. Ho la presa di un dogo, non c'è modo. Vai a farti un giro come Glovo. Dimmi come fa. Deve nascere ancora quello che mi uccide, quello che mi fotte. Sono a casa da solo, con i miei fantasmi alle 4 di notte. Tocco il sole mi ustiona, la roba funziona, il mio cuore che batte. Se non tornerò al suolo, ci ha detto chi sono ed è un fatto.
Il suo ultimo album Flow, uscito da pochissimo, è già considerato uno dei migliori album dell'inizio dell'anno. Questo lavoro rappresenta un cambiamento per Jamil che dimostra una maggiore maturità artistica e compositiva rispetto ai suoi lavori precedenti. Il rapper utilizza sonorità che strizzano l'occhio a ritmi quasi più pop, si può dire, senza paura di offendere l'autore. Le collaborazioni presenti in Flow sono di alto livello e includono diversi artisti variegati tra loro, tra cui Fedez. Una strana scelta per un paladino dello street rap come Jamil.
Ok, metti il rap. I più odiati della scena rap. Faccio parlare tutto quanto il web. Ci piscio sopra come dentro al cert. Mi immagino la tua face mentre ti ascolti la track. Mentre mi scrivi sei fake. Yeah. By the gang, di lie die. Con più sicurezza di quei 69. Anche se parli solamente online. Wait. Il mio socio sta in bulk. È la versione nera di Hulk. È più un mostro di Babadook ancora. Fame come in Black Book ancora. L'odio come la Aina. Che a distanza come il Bluetooth. Vi faccio fuori con una take. Io non ho bisogno di collane. Per dire al mondo ce l'ho fatta. Stasera ci facciamo 5 foglie. Quando mio fratello te la strappa. Vuoi fare il vero ma sei un avatar. Con le collane come Anuel. Da bambino insieme ad Anuar. Dalla strada come i PNL. Festa grossa come la Nuca. Sembra Natale senza Jingle Bells. Con più Nike che da Avul. La mia stanza sembra un atelier.
Ma Jamil è un rapper atipico, si può dire. In un'intervista per Vanity Fair del 2000 firmata da Mario Manca, il rapper critica la trap perché vede le collane d'oro dei trapper come dei collari. Dice che l'arte dovrebbe provenire dalla passione e dalla voglia di comunicare, non solo per ottenere beni materiali e apparire. Parla anche di questioni personali, è fidanzato da anni con la stessa donna di cui è follemente innamorato, tanto da avergli regalato una macchina con i primi soldi fatti con la sua musica, e ispira le nuove generazioni a non lasciarsi coinvolgere in facili mode delinquenziali e pericolose. La sua combinazione di sincerità, autenticità e menefreghismo lo rendono una voce rinfrescante nel mondo del rap. La sua musica è una testimonianza della sua personalità e delle sue esperienze, e ci offre uno sguardo sul suo mondo che viene di solito completamente nascosto sotto al tappeto del flusso informativo mainstream. Jamil, tra Paida, è un mix di rap e pensiero che si trasforma, se si va oltre la sonorità, in una dimensione quasi conscious del genere. E chi vi parla è d'accordo con il pubblico che sta tessendo le sue lodi e che lo considera già uno dei dischi più belli del 2023.
Il tuo conto in banca è scritto in piccolo, non si vede niente. Il mio continua a crescere, appena preso anche la patente. Se mi deridono non li considero. Vieni dalla strada e non sai come dirmelo. Tatuati in faccia il tuo numero civico. Chi è che è lo schiavo e chi è l'uomo libero? Mangio povero Cristo, tipo corpo di Cristo. Fortuna che sei una merda, infatti non è cannibalismo. Esco di casa in pigiama e mi compro un ministro. Ecco un semplice esempio del fottuto potere d'acquisto.
La scena che mi ha dato l'odio, l'odio. E sopravvivo in mezzo all'odio, l'odio. Ci hanno provato in mille modi, modi. Non cambia niente se mi odi, odi. La scena che mi ha dato l'odio, l'odio. E sopravvivo in mezzo all'odio, l'odio. Ci hanno provato in mille modi, modi. Non cambia niente se mi odi, odi.
Avete ascoltato Retro Rap, retrospettiva in chiave rap. Io sono Ragnar Ragno e questa è Hot Block Radio.
Hot Block Radio is unforgettable.
complimenti. Questa è l'ultima volta che mi sputi quello che pensi. Questa è l'ultima volta che mi copri dei tuoi ricatti. Giuro è l'ultima volta che mi compri e poi mi svendi. Neanche poi per tanti soldi, solo per i tuoi momenti da passare senza gli altri. Non provarci più un'altra volta.
Al cielo un piano, forse non ce l'ho. Stanotte resto con la testa in aria. Cascherò nel labirinto che mi hai costruito. Il mio pericolo è soltanto l'attimo, quello che perdo quando non rischio un po'. Guardami indeggiare, dimenticare i guai. Scivolo nel buio di un club. Dammi ancora un sorso, poi l'alba arriverà.
Sarebbe da raccontare anche, ecco, in cosa consiste a 360 gradi l'esperienza di Zainet. Siete d'accordo, ragazzi? Buon pomeriggio e bentrovati. Ah, mi sono persa i nomi, ma siete Francesco e Elena, giusto?
Sì, sì,
Francesco e Elena, buon pomeriggio. Vabbè, cosa abbiamo combinato fuori da diretta lo vedrete a breve sui nostri social di Zainet, Zainet Magazine, su Instagram e Facebook. No, Facebook no, perché è da vecchi, mi sono dimenticata.
Facebook,
scusate.
È per noi due Facebook.
Vero? Sì, sì, sì.
Io ancora
sì.
Faccio i big like su Facebook, eh?
Sì, tu su Facebook sei fortissimo.
Mi vanto di questo.
Soprattutto soprattutto i compleanni, no?
I compleanni, ragazzi, è un business intorno ai compleanni. Sì. Se voi fate gli auguri alla mamma su Facebook,
i boomer si fiondano a bestia,
veramente, pazzesco.
Voi dove rimorchiate? Perché questa è la nostra inchiesta. No?
Speravano di non sentirsela porre questa domanda.
Allora, dove si rimorchia da vostra?
Non saprei.
Non saprebbe. Francesco?
Devi andare con Gabriele.
Esatto.
Gabriele, ragazzi,
Gabriele
è un maestro dell'arte del rimorchio. Che Gabriele, poi ne è capace a fan reel, guarda roba da matti.
Però secondo me verrà qualcosa di interessante in questo reel. Comunque, un'altra delle notizie del giorno di cui non abbiamo parlato in apertura è che sono state pubblicate le percentuali di iscrizione agli istituti superiori di secondo grado per l'anno 2023-2024. Qual è la notizia? Sono calate le iscrizioni ai licei in generale, in particolare al liceo classico, mentre sono aumentate tanto quelle degli istituti tecnici. Noi qui in studio abbiamo due studenti del liceo classico, del liceo Dante Alighieri di Roma, insieme anche per commentare, no, questo risultato. Da un certo punto di vista penso sia anche un bene, no? Non più fare questa distinzione netta tra scuole di serie A, i licei, e scuole di serie B, gli istituti. Dall'altro lato c'è la voce di Gramellini, per esempio, sul Corriere della Sera questa mattina, che ha espresso anche un po' la sua delusione, no? È un peccato che il liceo classico vada a spegnersi. Voi come avete letto questa notizia? Un bene o un male per la scuola, in generale per la società, anche aprirsi al mondo del lavoro già così presto?
In parte entrambe, perché comunque un abbasso delle iscrizioni al liceo classico non è un bene, perché comunque è una scuola che prepara molto all'università a studiare bene per l'università. Gli studi tecnici invece preparano più al mondo del lavoro, a relazionarsi al mondo del lavoro, a un futuro. E comunque sì, è considerato anche il liceo classico da alcune persone un liceo un po' più inutile rispetto agli altri, magari un liceo un po' più antico perché si studiano lingue ormai morte, però è comunque utile tanto quanto gli altri licei, se non in parte anche un po' di più.
Perché un po' di più?
Perché come si dice, apre molto più la mente, però è molto molto utile per andare all'università e saper studiare bene all'università.
Perché vi siete iscritti al liceo classico, voi due, Francesco?
Questa è una bella domanda, no?
Me lo chiedo ogni giorno.
Sì, no, non ho bene la risposta, però penso sia un po' cambiata. All'inizio non lo sapevo bene, poi dopo ho capito realmente cosa significava. E quindi, diciamo, col tempo sì, ho capito che forse mi sono iscritto perché avevo una passione di base. E poi vabbè, comunque penso che il liceo classico adesso comunque offre anche un buon percorso sulle materie scientifiche alle quali mi sono appassionato.
Voi fate potenziamento, vero?
Sì,
potenziamento
sì.
Di matematica, quindi ti sei appassionato anche alle materie scientifiche. Che senso ha iscriversi oggi al liceo classico, Elena?
Beh, è comunque per chi è più appassionato alle materie umanistiche oppure letterarie, dà comunque uno sbocco in questo campo. Per chi invece è appassionato alle materie scientifiche, sì, è comunque un grande aiuto, però dipende dalle diverse sezioni o dalle diverse classi.
E cosa ci si porta nella vita dallo studiare il greco antico, il latino antico? Perché? Che senso avrà nelle vostre vite? Che senso ha nella vostra vita oggi, Francesco?
Forse sicuramente il ragionamento è una delle cose più importanti. Poi ci sono tante lezioni che puoi imparare, un po' in realtà facendo tutto questo, quindi ogni cosa per forza ti dà qualcosa in cambio.
E la differenza tra, cioè, l'aumento invece delle iscrizioni agli istituti, secondo voi è un bene o un male? È un bene che non ci sia più così una distinzione netta tra liceo è per i bravi, l'istituto è per chi non vuole studiare, non vuole fare niente, e adesso finalmente, insomma, si sta arrivando anche a così rovesciare questo stereotipo, stanno aumentando le iscrizioni agli istituti tecnici, come sottolineavate voi, magari, ecco, la preparazione universitaria ai licei è effettivamente più efficace, quella invece agli istituti è più diretta a un diretto inserimento nel mondo del lavoro, che però non è un male, no? Non è una cosa negativa.
E sì, è comunque un calo per le iscrizioni ai licei, però prepara comunque al mondo del lavoro, quindi a mio parere è anche una scelta giusta e saggia da parte di alcuni giovani.
Francesco?
No, a mio parere non è assolutamente un male, perché c'è altra, c'è gente che vuole fare altro e quindi lì magari trova il suo sbocco e le sue possibilità, quindi assolutamente non è un male.
E voi l'avete mai sentita questo tipo di pregiudizio, questo tipo di pressione quando avete scelto la scuola superiore in cui iscrivervi? Vi è capitato di sentir dire: se siete bravi dovete andare al liceo, meglio se al liceo classico, se non siete bravi non avete voglia di studiare, all'istituto? C'è ancora un po' questo così indirizzo, questo orientamento da parte dei professori delle scuole medie, ma anche magari dei genitori, della società in generale?
Non direttamente, non proprio nel mio caso, però in generale sì, sì, ancora c'è un po' questa idea.
Elena?
Sì, sì, sicuramente c'è ancora questa idea, magari anche da parte di alcuni professori, non dai genitori direttamente, però da alcuni professori delle medie io ho vissuto questa esperienza.
Riccardo, tu hai studiato al liceo classico, se non sbaglio, lo rifaresti?
Assolutamente
sì. È una scelta azzeccata, una scelta attuale?
Azzeccata per come sei fatto tu caratterialmente, per le ambizioni che hai, per il mestiere che vuoi fare, se vuoi rimanere nel campo delle lettere classiche, se vuoi fare il giornalista, lo scrittore, o se vuoi in generale parlare e lavorare con le parole e con la scrittura. Secondo me il classico resta la preparazione migliore. Poi chiaramente è una sfida ambiziosissima, perché specialmente nei primi due anni c'è una grande scrematura, no? Al fu ginnasio, no? Quando i primi due anni si chiamavano ginnasio, quindi non è affatto semplice. Però credo che insomma sia sempre uno sbocco, anche perché poi, cioè, si dice spesso che chi fa il classico non ha le modalità di affrontare la vita anche dal punto di vista burocratico o tecnico. Non è vero, in realtà il classico ti insegna anche a capire, a comprendere meglio un documento, a contestualizzare un discorso, a saper ribattere, a saper approfondire. Quindi ogni istituto superiore dà dei mezzi, poi è chiaro che possa specializzare. Sicuramente se si vuole fare il mestiere che magari facciamo io e te, Chiara, o comunque il giornalista, il classico può essere un'arma in più.
Sì, assolutamente. Io vi consiglio di dare una letta però anche al caffè di Massimo Gramellini di questa mattina, lo trovate anche ovviamente online. E mi piace soprattutto quando dice: ho 14 anni, nessuno sa ancora chi è, invece di restringergli il campo bisogna allargarglielo a dismisura. Secondo me questo è assolutamente vero, ma non va assolutamente in contrasto con la scelta di iscriversi a un istituto tecnico professionale. Quindi da questo punto di vista invece mi dissocio da quanto espresso da Gramellini. Perché? Perché ognuno alla sua indole, ognuno ha il suo carattere, ognuno ha la sua propensione, e pensare semplicemente, no, che chi si iscrive al liceo è perché debba aprirsi la mente o perché sia più intelligente, invece chi va all'istituto tecnico deve necessariamente fare un lavoro più umile o già a 14 anni avere in mente quale lavoro intraprendere, ecco, questo non credo sia assolutamente giusto, anzi viva la faccia, perché altrimenti si finisce a iscriversi al liceo classico e poi essere bocciati a ripetizione e sentirsi inadatti, no, anche allo studio, alla professione in generale. Si crescono delle grandi insicurezze nella vita. Noi siamo giunti, Riccardo, in conclusione della nostra trasmissione di oggi.
Avranno montato il reel, ragazzi?
Assolutamente no. Torniamo domani dalle 15 alle 16, sempre con gli studenti e le studentesse del liceo Dante Alighieri di Roma. Tu ci sarai, Riccardo Cotumaccio?
Sarò qua come sempre dalle 15 alle 16 su Zaytime. Grazie, ragazzi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Grazie anche al nostro Flo in cabina di regia.
Ciao,
grazie
Flo.
A Francesca Barbato in redazione, oggi al Pacinotti Archimede per il progetto Scuole Aperte il Pomeriggio del Comune di Roma. Il nostro saluto va a Radio Zaino, Radio Ginzio e Hotblock Radio. L'appuntamento a domani. I wanna love you and treat you right.